20.03, eccoci qui, inizia una nuova puntata di Collateralmente.
Benvenuti su Collateralmente con Pier Zummone e il dottor Tinex.
Eccoci qui, mercoledì 5 aprile 2023, inizia una nuova puntata di Collateralmente. Questa sera noi parleremo di università, ma in senso un po', diciamo, il back office dell'università, perché parleremo con un componente del consiglio di amministrazione di Unito, dell'Università di Torino, e con una senatrice accademica, sempre dell'Università di Torino, che ringrazio e saluto per essere qui. Un ciao a Davide Ferri, ciao.
Ciao, ciao a tutte.
E un ciao a Alessia Pascarelli.
Ciao a tutte e tutti.
Naturalmente c'è il dottor Tinex che sta bevendo qualcosa come sempre.
Ci sono bigioie di tante forme.
Cominciamo malissimo.
Io ormai sono marchiato a vita dalla bigioia.
Sì, e non solo, va bene. Poi c'è Zummone, ciao, come stai?
Ma avete sabotato il microfono, qua non si sente una massa.
Sono contento.
Mentre tu pasticci, no? Io anche non sento.
Adesso senti?
Okay.
Vabbè, ma gli ascoltatori, vabbè, adesso vediamo come fare. Un saluto al nostro regista Riccardo Torione.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Anche lui sta bene.
Non sta benissimo l'amico Berlusca. Silvione un po' così in defiance. Non c'è però questa sera, veramente non c'è. Non c'è la moglie del tenente Colombo, cioè Sara Levrini.
Ciao
Amio, da lontano, però non c'è, vabbè. Ha da lavorare, giustamente, non perde tempo con noi cialtroni. 366-3213-822 se avete delle domande per Davide Ferri, Alessia Pascarella, perché l'università è tante cose. Questa sera ne parleremo il più approfonditamente possibile, naturalmente, però se avete delle domande fatele. Poi potete ascoltarci sugli 88.5 di Toradio in FM, potete ascoltarci in DAB Plus, potete ascoltarci con l'app. Ad esempio, prima domanda, faccio il prof stasera, occhio, l'avete scaricata l'app di Toradio?
Ovviamente sì.
Ah sì.
Bravo.
Poi tu anche? Sì.
Ahimè, io no.
Beh, questa cosa non va bene, vedi? Questi politici in erba che non sanno ancora mentire, no? Bisogna dire subito,
adesso
ma ci certo.
Facciamo dire la media anche degli esami.
Sì, certo, tu il libretto, eccetera. No, io credo che molti di noi non sappiano, cioè non abbiano contezza di quella che è la macchina universitaria. Cioè uno dice università e pensa a banchi, esami, voti e studenti e professori, punto. Tutto quello che va oltre questa cosa è ignoto, ma è ignoto anche a me, nel senso che io quando andavo all'università più o meno nel 1200 non si capiva quali erano i livelli superiori. Sì, ogni tanto.
Vabbè, ma c'era il Maggio francese.
Bene, vabbè, ho fatto un errore, me ne rendo conto. Sì,
era quando faceva Montesquieu lezione.
Sì,
su, no?
Sì, va bene. Ok, chiusa parentesi. Non che tu sia un ragazzino, e manco tu, tra l'altro, ma comunque. Allora, andavo all'università e dicevo, ma chissà chi comandano. Poi ogni tanto c'erano le lezioni del senato accademico ed era un fiorire di volantini. All'epoca volantini social non se ne parla neanche. Ah no, beh, perché qui no, per migliorare. Poi dopo un minuto dopo le lezioni, puff, di nuovo tutti chiusi nelle segrete stanze. Allora, noi abbiamo qui Davide Ferri, che è stato membro del senato accademico, senatore si dice?
Sì, sì, si dice senatore.
Senatore accademico, e adesso è stato eletto nel consiglio di amministrazione di Unito. Quindi voglio dire, domande se ne possono fare. Mentre Alessia è stata eletta nel senato accademico, quindi è senatrice. Allora, la mia prima domanda è, ma che fate? Cioè, nel senso, cosa fa una senatrice accademica? Intanto ci sono dei partiti, ci sono delle cose, delle liste. Vai Alessia, dici, raccontaci.
Ma allora, innanzitutto sì, ci sono delle liste, non ci piace definirci partiti.
Certo.
Noi siamo qua appunto perché parte di una lista che si chiama Universito Rappresentato. Che
Universito Rappresentato.
Universito Rappresentato, esatto.
Chi ha scelto il nome?
Beh, allora ci sarebbe va bene, parlarne a lungo, ma diciamo che sono le rispettive parti che noi rappresentiamo. Io Universito, Davide Rappresentato. Noi siamo un gruppo che però si definisce apartitico,
certo.
Quindi seguiamo semplicemente quelli che sono i bisogni degli studenti senza identificarci in ideologie. Quindi quando gli altri si chiudono, diciamo, nelle segrete stanze, noi invece ci piace lavorare, diciamo, concretamente per gli studenti.
Perché qualcuno ci vuole che lavori a un certo punto.
Esatto.
Ok, quindi tu vieni e lei, quindi hai fatto una campagna elettorale, presumo.
Esatto, ma l'orientamento, la settimana scorsa.
Ok, l'orientamento credo si possa dire, nel senso centrodestra, centrodestra, centro e basta, centrosinistra, sinistra.
Noi, allora, ognuno di noi ovviamente ha un proprio orientamento politico, però come lista assolutamente non c'è nessun tipo di identificazione in una parte o nell'altra, semplicemente, diciamo, i problemi concreti degli studenti senza identificarci da una parte o dall'altra.
Però a braccetto con quelli del FUAN o a braccetto con
quelli del FUAN? Assolutamente no.
Vedi, allora,
appunto. Su questo sicuramente Davide può darvi qualche insight su quello che è successo.
Mi sono impallidita immediatamente, però ho detto FUAN, quindi abbiamo capito, bene o male. Quindi tu praticamente fai questa campagna elettorale, e vinci, quindi vieni eletta e adesso fai parte del Senato accademico.
Sì, adesso stiamo aspettando le nomine, per cui ancora no, ma a breve, a brevissimo, la prossima
Vabbè,
settimana.
Vabbè, sì, comunque manca l'ufficialità della firma, immagino, però comunque il voto è quello. Molto bene, e con questo abbiamo sdoganato Alessia, puoi andare, ciao, sto scherzando naturalmente. Allora, Davide Ferri invece è un membro, ex senatore accademico ed è membro del CDA, quindi in Consiglio di Amministrazione di Unito, che è una roba, insomma... Bella tosta, voglio dire, tu sei molto giovane e quindi tu, intanto che cosa fai? Tu fai che, come...
Io studio medicina e sono al sesto anno a Torino, alle Molinette.
Quindi stai per finire?
Sto per finire.
Stai per diventare medico? Che serve sempre? Un dolorino
Speriamo.
Qui?
Vabbè. Comunque. Fare il geriatra adesso.
Vabbè, grazie. Che simpatia. Raccolgo la sfida.
Tutto.
Raccolgo la sfida, molto bene, anche la sfiga volendo. Dunque, Davide, tu, membro del CDA, che cosa fa il CDA di Unito?
Allora, il CDA, sullo statuto c'è scritto che è l'organo di indirizzo strategico del nostro Ateneo, che vuol dire in termini più pratici che riceve le indicazioni più politiche da parte degli altri organi e cerca di trasformarle in pratica attraverso... i fondi che ovviamente vengono approvati con i bilanci di Unito.
Quindi il Senato dà delle indicazioni che poi il CDA valuta se mettere in pratica oppure
sì,
no. A vuoto, penso, no?
Sì, no, tendenzialmente vengono approvate le pratiche, devono essere ovviamente sostenibili da un punto di vista economico.
Devono avere copertura economica, sì. Ok. E cioè quanto incide... il Senato sulle decisioni del CDA e quante delle cose che delibera il Senato vengono poi effettivamente approvate nel CDA?
Il Senato, invece, essendo l'organo di indirizzo politico, ha chiaramente un impatto maggiore rispetto al CDA, anche perché racchiude un maggior numero di studenti, ma anche docenti provenienti praticamente da tutti i settori disciplinari del nostro Ateneo, e ha quindi un peso decisamente più trainante. Infatti a volte il CDA è solo tenuto a dare dei pareri su quanto viene deciso in Senato e non ha proprio il potere di rimandare indietro del tutto una pratica.
Ok, quindi praticamente il Senato dice che i prezzi delle mense sono troppo alti, c'è stata una polemica di un po' di tempo fa con grandi proteste, e tu in CDA che fai? Gli dici, signori, è troppo alto, abbassiamolo, e già una tiguala fa no.
Il tema delle mense, hai toccato appunto un tema sicuramente caldo in questo periodo, che però... segue almeno a Torino cioè deve essere seguito a Torino tramite DISU che è l'ente per il diritto allo studio universitario che gestisce tutte le mense. Noi negli organi abbiamo chiesto comunque un maggiore intervento da parte dell'università nel sostenere appunto questa causa, che sicuramente l'aumento del prezzo delle mense per certe categorie è complicato, ma specificatamente su questo Geuna, per intenderci, non ha troppo peso.
Geuna, per i nostri ascoltatori, è il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Torino. Si dice magnifico, poi mi spiegherete perché, perché io non mi ricordo. C'è un motivo, no? Voi lo sapete perché?
No.
Ma come no? Dai! No. Voi lo sapete? Non lo sai, nessuno lo sa.
Ma perché dovremmo saperlo?
Ma perché uno dice
conoscevo
magnifico.
Lorenzo il Magnifico.
Ma
se,
è il primo rettore.
Esatto,
forse per
bravo.
366-3213-822 per chi vuole fare qualche domanda sul funzionamento dell'università, il funzionamento più profondo, perché noi fuori onda abbiamo scoperto che ci sono anche tanti altri organi, ma in questo momento è arrivata la domanda di Lorena che chiede. È un tema piuttosto forte. Sono fuori dall'università da un po' di anni e non sono più aggiornata sugli sviluppi. Purtroppo ultimamente si è parlato sui media di malessere e suicidi in università. Cosa si sta facendo in merito? Il Senato accademico e il CDA supportano gli sportelli di ascolto ed è sufficiente questo spazio per iniziare un dialogo? Prego Alessia.
Allora sì, purtroppo è vero, si sente tanto parlare di disagio psicologico in università, anche nell'università di Torino di recente ci sono stati dei casi di suicidi e questo ovviamente è sempre un argomento che ci tocca da vicino vivendo appunto l'università sia come studenti ma anche parte diciamo dell'organismo che la governa. Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Torino, sì, ci sono degli sportelli psicologici che sono stati messi in campo, soprattutto diciamo all'inizio nel periodo del Covid, mm-hmm. per dare quel supporto che serviva con il lockdown. Ci sono anche altri sportelli di altra natura, cioè mi viene in mente lo sportello Supera, che invece è più focalizzato su appunto l'aspetto accademico e come accompagnare gli studenti che hanno difficoltà relative al percorso. Ovviamente si può sempre fare di più, non sarà mai abbastanza. Lo sportello che citavo prima conta 5 sedute totali, per cui ovviamente l'aiuto che possiamo dare è limitato. Da parte nostra sicuramente l'attenzione è massima. Ci sono anche altre realtà in Ateneo che hanno degli sportelli ad hoc, come appunto la realtà delle Molinette. E penso che diciamo la governance sia dell'idea di dare sempre più spazio a questi aiuti.
Ok, dal punto di vista CDA invece, Davide?
Sostanzialmente la stessa cosa. L'impegno anche diciamo nel nostro programma c'è il capitolo in cui insistiamo sul fatto appunto che la necessità debba investire nella salute mentale. È anche nostra intenzione, speriamo di riuscire a farlo, organizzare degli incontri in cui parlare proprio di salute mentale, di sostegno psicologico, perché sicuramente il percorso universitario è complesso già di per sé. In più io ritengo che la nostra generazione comunque abbia vissuto quel periodo di 2 anni che ha destabilizzato.
Sì, ne parlavamo, abbiamo parlato tante volte ovviamente.
Recuperare ti serve una mano e questa mano ci deve essere e ci deve essere dall'università. Noi abbiamo la fortuna di fare un'università pubblica, quindi benissimo, però ci devono essere questi servizi e devono essere sicuramente implementati. Io personalmente non ritengo sufficienti 5 incontri per risolvere dei problemi più ampi, ma anche perché poi magari il singolo o la singola ragazza non hanno la possibilità poi di pagarsi invece lo psicologo fuori dall'università.
Tinex, tu avrai qualcosa da dire a riguardo, immagino.
Ma sì, senz'altro 5 incontri non possono essere risolutivi, specie in casi particolarmente, però sono sicuramente un buon inizio. Un buon inizio dove si può comunque evidenziare una certa necessità che poi dovrebbe essere presa in carico più in generale dallo Stato e non solo ovviamente dall'università, per cui benissimo, benissimo che si faccia, e in quella direzione lì c'è moltissimo da lavorare, ma c'è moltissimo da lavorare a livello proprio nazionale.
Sì, sì, beh, certo.
Assolutamente, però avere uno sportello dove potersi rivolgere e avere magari il parere di uno psicologo, un esperto che può evidenziare una situazione particolarmente diciamo pericolosa,
è un buon inizio. Stiamo parlando con Davide Ferri e Alessia Pascarella di università, quindi di senato accademico eccetera eccetera. Zoomone.
Allora, Umberto C chiede a Davide se ha già reppato.
Io dico a Umberto C che non ho ancora reppato.
Ma non so se ci sta ascoltando, ma nel dubbio. No, allora, vi faccio entrambi la stessa domanda, e cioè per quale ragione avete scelto di fare politica attiva all'interno dell'università? Da Davide forse mi aspetto già la risposta, perché dico una cosa per chi ci ascolta: Davide l'ho conosciuto quando andava al liceo ed era rappresentante d'istituto degli studenti nel suo liceo qua a Torino, quindi forse non dovrebbe stupirmi, però lascio dire a voi.
Allora, appunto, ringrazio Zummone per la domanda. E la risposta già l'ha data in parte lui. A me è sempre piaciuto cercare di restituire qualcosa all'interno della comunità in cui mi trovavo. Come appunto al liceo facevo rappresentanza d'istituto, in università ho sempre ritenuto la rappresentanza attiva un modo per restituire qualcosa all'università, che sicuramente in questi 6 anni mi ha dato tanto. Allo stesso tempo credo anche che la rappresentanza studentesca attiva e pragmatica, come ci piace definire il nostro modo di fare rappresentanza, sia necessario all'interno di questo sistema, proprio perché a volte manca un raccordo tra la popolazione studentesca che vive l'università solo come un posto dove si va a seguire le lezioni, a fare gli esami, e tutto quello che invece c'è dietro. Noi ci proviamo a fare questo raccordo, ecco.
Bene, immagino che tocchi a me. Allora, io non ho fatto la rappresentante di istituto come Davide al liceo, mi ero limitata a fare la rappresentante di classe, che è come ho iniziato a fare rappresentanza anche in università. Ho sempre pensato di essere una persona pragmatica, mi piace mettermi in gioco, non mi piace soprattutto chi, diciamo, si lamenta e non fa qualcosa per cambiare le cose in meglio, ed è il motivo per cui io ho cominciato. Penso, come diceva Davide, che in università ci sia bisogno di persone che si spendono per migliorare anche solo un briciolo quella che è la nostra realtà universitaria, che comunque prende buona parte della nostra vita adesso, e credo che il miglior modo per farlo sia questo, cioè mettersi in gioco, fare rappresentanza. Noi appunto lo facciamo in maniera pragmatica, costruttiva, con dialogo, cercando di capire i problemi. Io non sono una a cui piacciono i no, per cui quando mi scontro con un problema mi piace anche trovare la soluzione, e questo è il motivo.
Talmente pragmatici che ci raccontavate prima che in campagna elettorale no volantini?
No, esatto, no volantini. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale particolare distribuendo preservativi informativi, cioè davamo appunto nei poli in cui presentavamo la nostra candidatura quelli che riuscivamo a fermare dei preservativi, il gadget elettorale, che era un preservativo appunto con dietro il QR code delle nostre pagine Instagram e un rimando al
Sexed Bot, che è un bot di Telegram che si occupa di educazione sessuale, perché diciamo non ci piaceva regalare il preservativo e basta, ma che avesse un senso oltre che un'utilità. Insomma, il preservativo se te lo danno non lo butti, magari lo usi, invece il volantino, diciamo di sì, inquina, e quindi
non mettetelo nel portafoglio, ragazzi, no. Ricordatevi che non è una buona pratica metterlo nel portafoglio e conservarlo lì per una serie di motivi, no? Cioè, lo dico.
No, questo è giustissimo, ed è giustissimo anche, cioè noi appunto abbiamo messo come slogan ricordatelo con le date delle lezioni, ed era un preservativo, quindi dovevi ricordarti due cose.
Sì,
ma anche Stefano S vuol sapere quando comincia il rap.
Ma basta.
Anche Stefano adesso, S dico che inizierò.
Adesso sono curioso, ma perché tu fai rap?
No,
no, assolutamente.
Penso sia quanto di più lontano da me possibile.
Ma evidentemente c'è questa curiosità, perché forse appunto non fa parte dell'indole di Davide, no. Però visto che è in radio, magari con il microfono davanti.
Ah, ok, quindi una presa in giro, chiaro. Vai, Tinex, qualche suggestione?
Una curiosità più che altro, perché ammetto la mia ignoranza in materia, ma il Senato Accademico, una domanda tra le mille che si possono fare, ma ha anche la possibilità in qualche modo di discutere, diciamo così, le linee guida didattiche?
Ti stanno ridendo in faccia, quindi cioè, presumo di no.
Devo averla detta,
Niente, le linee didattiche,
cioè, non, intendo in termini di, no, non come interpretare i programmi ministeriali, però in linea di massima ci sono delle linee degli orientamenti, ecco, diciamo così. Voi avete voce in capitolo? Se ne parla? al di là di avere poi voce in capitolo.
Allora, nel precedente mandato, ovviamente, quando l'università è ritornata in presenza, si è dovuto affrontare il tema delle linee guida della didattica. Noi riteniamo che la didattica debba essere cambiata molto più di quanto in questo momento sta facendo UNITO. Il ragionamento terra terra è stato: in università bisogna tornare, e quindi si ritorna alla tradizionale didattica in presenza per tutti, senza grosse innovazioni. Penso il primo punto del nostro programma sia proprio il tema della didattica integrata digitale, che vuol dire trovare delle modalità nuove di erogazione della didattica, anche andando a riprendere quelle buone pratiche che c'erano durante il Covid, tipo videoregistrazioni, videopillole, cose di questo tipo, ma anche integrarle per arrivare poi a esempi che in questo momento sono molto lontani, che sono ad esempio gli esami in open book, cose di questo tipo.
Cos'è l'esame in open book?
È sostanzialmente un esame in cui tu studente puoi consultare il libro, puoi consultare gli appunti.
Tu ridi, Alessia,
no,
Alessia,
al liceo
ride.
Facevamo sempre così, solo che il book era open ed era sotto.
Magari i nostri ascoltatori non sanno che cos'è l'esame open book, no. Non mi ridete in faccia, basta. Vai.
E niente, è un esame in cui tu, anche se consulti il materiale su cui hai studiato, le dispense eccetera, non hai immediatamente la risposta, ma devi comunque arrivarci con un ragionamento che secondo me è un'ottica molto fruttuosa verso cui andare. In questo momento però l'università ha costituito, ed è una tra le prime in Italia, un nuovo centro che è il Teaching and Learning Center, dove ci sono sia studenti che docenti, con la speranza veramente di cambiare un po' la didattica, trovare innovazioni, nuove tecnologie che permettano un miglioramento.
Va bene, ok, torneremo a parlare in open mic a questo punto. E mentre nei fuori onda il body shaming imperversa oramai, una cosa di un politicamente scorretto mai visto, noi parliamo anche di politica, perché comunque è vero che siete apartitici, che non avete orientamento, perché questa è la premessa di tutti i giovani, no, che cominciano in qualche modo a cimentarsi nella politica e dicono: però noi siamo apartitici. Però i partiti ci sono, no? Cioè esistono ancora, mi pare. Credo ce n'è uno che tra l'altro ha la maggioranza, che è un partito anche piuttosto giovane e che ha espresso un presidente del consiglio. Ora, cosa significa essere apartitici? Significa che non prendete direttive o che avete idee che vanno fuori dallo schema partitico? Alessia.
Ma diciamo, penso entrambe le cose. Apartitici per noi significa che non abbiamo nessun organismo dietro, non ci riconosciamo in nessuna ideologia specifica di partito, come invece avviene per altre realtà di rappresentanza all'interno del nostro ateneo. Per quanto riguarda invece la nostra ideologia, apartitici significa anche che non c'è un pensiero, diciamo, univoco su una determinata cosa. Io potrei pensarla in un modo, Davide pensarla in un altro.
Non capita mai.
Come spesso avviene. Come spesso
a cui siete
avviene
in contrasto spesso.
Un pochino. Come spesso
perché
avviene.
Perché no, questa cosa è interessante. Perché chi è più che ti supera a sinistra, ti supera a destra, no, ste robe qua?
No.
Sul metodo?
No, il contrasto a volte, comunque, siamo due personalità
forti
che si sono confrontate comunque per costruire il gruppo di rappresentanza, ed è capitata qualche divergenza che però abbiamo sempre brillantemente risolto.
Perché ha vinto Alessia, indubbiamente.
Sì, ovviamente.
Non c'è
sì
dubbio. Beh, ma questo questa è genetica più che altro, non è politica.
Un cromosoma.
Eh sì. Allora, Tinex, Zumone, prego Tinex.
No, è interessante questa cosa.
Sì,
no,
diciamo,
perché mi fa un po' sorridere, nel senso che è un po' tutto politico. Cioè, quando si prende una decisione, in realtà si sta già facendo,
certo,
politica. Per cui, non lo so, in riferimento a, per esempio, gli studenti immigrati, problemi che possono essere relativi alla lingua che viene usata a lezione, i menù della cosa. Cioè, lì, in qualche modo, una posizione la si deve prendere. Pensare che sia esclusivamente razionale è un po' difficile, quindi mi immagino che ci sia qualcuno che possa dire: prima gli italiani, e quindi si mangiano soltanto le bracciole, oppure altri che invece dicono: no, cerchiamo di includere il più possibile.
Cosa... Vabbè, certo, anche quello è un tema in effetti per quanto riguarda le usanze e i costumi di altre etnie, di altre religioni, perché c'è un, secondo voi l'università Unito è inclusiva in questo senso?
Ma allora, rispondo io se non altro perché frequento un corso di laurea internazionale che appunto è medicina e chirurgia però in inglese. E abbiamo una realtà quindi che comprende persone da più di 50 paesi diversi e ovviamente questo è stato, l'abbiamo definito un esperimento, un po' come se ci fosse un micro mappamondo all'interno della nostra facoltà.
Bello.
E in realtà questo appunto si riflette nella nostra quotidianità, c'è uno scambio di idee all'interno dell'università e anche di usanze che avviene però diciamo tra noi studenti. Per quanto riguarda la parte universitaria, noi siamo molto fortunati nell'avere una governance molto attenta a queste cose, quindi per esempio l'Italia è un paese diciamo per la maggior parte cattolico per retaggio. Noi abbiamo appunto invece studenti che non sono cattolici, non sono cristiani, ci hanno richiesto facciamo una prayer room che sia aperta per tutti in università, ok, abbiamo uno spazio per è addirittura d'arrivo in realtà, lo stiamo ancora aspettando, però ci sarà questo spazio di preghiera, di aula silenzio che sarà aperto a tutti. Questo secondo me è un diciamo evento simbolico, no? Per testimonianza dell'integrazione che c'è, dello sforzo anche che secondo me è importante.
Bello, bello. 21:16 sugli 88.5 di Toradio, eccellente per natura. Questo è Collateralmente, io sono Pierluigi Bezzo, Zumone, il Tinex, stiamo parlando di università, di quello che c'è dietro l'università o sopra o di fianco, insomma tutto quello che è il funzionamento dell'università, con Davide Ferri e Alessia Pascarella che sono membro del Senato Accademico e membro del CDA di Unito. Stavamo parlando nel fuori onda di un tema direi abbastanza cardine rispetto a quelle che sono gli umori degli studenti e non solo, cioè la commistione tra pubblico e privato nell'università statale. Unito è un'università pubblica che le cui rette non sono banalissime, diciamo, per così dire. E, però appunto, come la vedete voi personalmente o comunque anche a nome delle organizzazioni che in qualche modo rappresentate o degli studenti che vi hanno eletto, come la vedete la questione del privato che magari vuole entrare in ausilio del pubblico?
Allora, premettendo, prima di rispondere, solo un dato che nell'ultimo anno Unito ha alzato la no tax area da 20 a 23 mila euro di ISEE, quindi dando comunque un incentivo importante alle fasce meno abbienti, e questa è sicuramente una cosa importante che è stata fatta e che giustifica il ruolo pubblico dell'università. Dall'altra parte noi riteniamo, per appunto rispondere, che il privato in università possa fare del bene e possa servire a migliorare in primis le strutture che abbiamo, certo, a disposizione noi come studenti. Possiamo pensare ad esempio ai centri di simulazione medica dei due poli presenti qui a medicina, alcune strutture che hanno accolto aule universitarie che fino a pochissimi anni fa erano in posti sicuramente molto più desolanti rispetto a quello che sono ora. Pertanto quindi contributi da fondazioni esterne, da enti esterne, società estere, tutte queste cose qui secondo noi possono fare del bene, e anche se in un ateneo pubblico è giusto che ci siano.
Alessia.
Ma diciamo che questo, come ci dicevamo prima, spesso siamo in contrasto, ma in realtà è una delle cose su cui siamo d'accordo. Io credo che appunto, per essere sempre pragmatici, quello che non possiamo fare, quello che l'università non può permettersi di fare in autonomia, è giusto che in qualche modo vada fatto. Se l'alternativa è un contributo esterno, io penso che possa essere utile e sicuramente che giovi poi a quella che è la formazione degli studenti, perché alla fine quello che l'università deve fare è formare gli studenti nella maniera migliore possibile, con dei centri all'avanguardia, con modi per acquisire le competenze che poi ci serviranno nel mondo del lavoro. Quindi se quel modo è un contributo che non è diciamo prettamente di Unito, perché no?
Sì, tenendo anche conto del fatto che magari avendo più risorse, non solo per i macchinari o per le aule, ma proprio magari per i ricercatori, magari i ricercatori non vanno ad Harvard, non vanno in altri posti, ma rimangono a Torino e sviluppano dei progetti su Torino, oppure fanno il loro lavoro da medico o da architetto, quello che è a Torino, no, Tinex?
Ma a me era capitato di sentire dei discorsi, come dire, di preoccupazione nei confronti degli investimenti, magari che ne so, dell'industria nell'università, perché dicono sono capitalisti, per cui se mettono dei soldi poi si aspettano anche delle cose. È un modo molto miope di vedere, perché in realtà in generale il mondo anche produttivo ha un interesse enorme ad avere poi delle persone competenti e preparate, e non necessariamente proprio solo per piccoli segmenti in generale.
Tieni conto che tra l'altro c'è anche tutto un discorso da fare non legato all'università, ma alla formazione delle persone, perché c'è una crisi di formazione pazzesca, certo, che poi si trasforma in crisi occupazionale, perché oggettivamente ci sono tante aziende, questo lo so anche per mestiere, che cercano delle figure professionali che però non ci sono.
Domanda e offerta ultimamente non si incontrano.
Esatto, va bene. Prima o poi, ma poi
un giorno prima di costituirci, sì, esatto, pubblicheremo i fuori onda.
I fuori onda.
Beh, a quel punto andiamo a farci dare l'ergastolo.
Sì, sì, ma giustamente peraltro, perché il nostro regista Riccardo Torrione ancora adesso non si sta riprendendo, meno male che... Insomma, ridillo se hai coraggio.
Ma no, è troppo lunga, bisogna troppo spiegare la scena del film.
Va bene, va bene, va bene. Domande per i nostri due, la senatrice e il componente.
Ma allora, io ne ho una rapida, e cioè, detto che avete già fatto capire, mi sembra in maniera piuttosto esplicita, che uno dei vostri obiettivi è quello di lavorare su una didattica integrata dopo il Covid, tra l'altro dico ai miei compari di conduzione, vi stupisce che qualcuno non ha capito un cazzo del Covid anche in università? Vabbè, sì, niente, sì, non no, rispondete. Ditecene un altro paio di obiettivi, diciamo, che avreste l'ambizione di portare a casa.
I cavalli di battaglia della campagna. Cosa avete promesso in campagna elettorale?
Ma allora, un cavallo di battaglia era quello che ci dicevamo anche prima, no? Noi spesso vediamo, siamo stati in giro un mese all'interno delle aule fatiscenti di Unito, di diversi poli. Sicuramente uno dei buoni propositi, diciamo, non credo sarà fattibile in due anni, è quello di fare un ammodernamento delle strutture, no? Spesso sappiamo che si fanno lezioni in aule con pilastri in mezzo, in aule sovraffollate. Ecco, una delle cose chiave è vivere gli spazi in università, ampliare gli orari di apertura, perché l'università non è solo andare a lezione, ma è anche convivialità, scambio di idee, più spazi per mangiare, più spazi insomma per vivere l'università a 360 gradi.
Sì, perché c'è una, quello che dicevi prima, cioè una didattica nuova non vuol dire che ognuno deve stare nelle sue stanze e studiare e basta, perché sennò verrebbe veramente meno la funzione dell'università, che è quella dello stare insieme e condividere idee che poi magari diventano progetti, e questi progetti possono fare bene, no? Cioè, mi sembra che comunque questa cosa...
Si tratta solo di usare in aggiunta altri strumenti,
certo,
non,
certo,
non so come dire, andare solo in una direzione,
no,
integrare.
Ma infatti anche perché poi le innovazioni tecnologiche sono buone fino a quando servono, quando sono fini a se stesse secondo me diventano solo un po' una pippa, come dire, cioè una cosa che non ha alcun...
No, poi visti i tempi come stanno andando avanti e visto che già si paventano nuove pandemie, nuove...
Beh, adesso siamo già a una chiediamo,
no, però
al dottore
essere
se ne arriva
essere
un'altra,
preparati a eventualmente, no, riuscire a garantire lezioni, didattica, esami anche al di là di eventi che ahimè possono capitare.
Eh sì, sicuramente.
Perché no?
No, Davide, dicela tu adesso un'altra.
No, ma io ci tengo tanto a sottolineare proprio l'università come spazio sociale, cioè non andare un po' oltre quest'immagine che vediamo, che c'è tanto e che secondo me è anche una delle cause della bassissima affluenza alle elezioni. All'ultima elezione ha votato il 15% degli aventi diritto. E perché viene vista l'università semplicemente come lo spazio dove tu vai a lezione e fai l'esame. Per noi no, cioè noi vogliamo l'università che ad esempio sia aperta almeno un giorno nel fine settimana, un'università che tuteli tutte le minoranze, un'università che preveda degli spazi dove poter studiare e poter studiare anche con delle biblioteche fornite, che vengano aggiornate periodicamente con tutti i libri di testo. Degli spazi anche dove banalmente sia possibile riscaldare il proprio pasto, perché in tante realtà che abbiamo visto questa possibilità non c'è.
Mazza, manca un fornetto a microonde?
No,
niente.
Neanche un fornetto a microonde.
Vedi, è tecnologia.
Quindi...
e fateci parlare a medicina anche di mafia e corruzione.
Assolutamente.
A noi di Libera ci piacerebbe.
Vi aspettiamo, organizziamo e siete benvenuti, sia in italiano che in inglese però.
Ma meglio ancora, così almeno lo capiscono in più persone. Elodie 2, una delle cantanti preferite del dottor Tinex, insieme a Rosa Chemical naturalmente, ma insomma giustamente si apprezza la valenza artistica di... Cosa c'è, Tinex?
Ma perché Nilla Pizzi dove la metti?
Nilla Pizzi infatti è la terza cantante preferita del dottor Tinex, insieme ai Jethro Tull, che dobbiamo per forza nominare. Ma infatti Jethro Tull e Elodie adesso
certo,
fanno...
Non me le avete mai messi, comunque, neanche una mezza canzone.
Strano, peraltro. È mezza canzone per forza, una canzone
mezza,
di un'ora.
Che ho detto, mezza.
Esatto. Devi far mezz'ora. Va bene, allora parliamo di università con Davide Ferri e Alessia Pascarella. Domande per capire un po'... Che aria tira, no? Per dire, l'università è, o meglio, la politica universitaria, perché voi comunque fate politica all'interno dell'università, quanto la politica nazionale sta, come dire, influenzando la politica universitaria, se c'è un'influenza?
Ma allora, fatto dell'ultimo tempo, cioè degli ultimi periodi, sappiamo appunto il nostro governo è un governo di destra e ci sono stati dei movimenti comunque di destra all'interno della nostra università, sia candidati alle elezioni ma poi anche in realtà come organizzazioni studentesche, alcuni molto di destra, quindi possiamo dirlo fascisti, che assolutamente non sto dicendo che noi siamo governati da un partito fascista, però
puoi anche dirlo, eh.
Beh, no, comunque, non lo penso, quindi.
Cioè, loro lo dicono spesso.
Sì,
quindi.
Abbiamo un presidente del Senato che sta,
ma
diciamo,
è giusto, esatto, il presidente del Senato,
seconda carica dello Stato, che questo, minimizza sulle fosse ardeatine.
Questo è assolutamente vero. Però in università ci sono queste realtà. Posso dire che con una certa felicità che sono state escluse dall'albo delle organizzazioni studentesche, quasi comune accordo da parte di tutte le liste di rappresentanza del nostro Ateneo, le nostre assolutamente in prima linea. La cosa preoccupante è che comunque invece queste realtà cerchino sempre di trovare dei modi per ritornare, diciamo, un po' nell'agorà politica della nostra università.
Escono dalla porta, entrando dalla
finestra. Esatto, noi cerchiamo di vigilare su questo, però già un primo passo secondo me fondamentale, perché non essere organizzazione studentesca vuol dire che non possono ricevere fondi per 2 anni e non hanno degli spazi fisici assegnati dalla nostra università, che magari per alcuni è anche poco, però rispetto a quello che c'era prima in realtà è un buon risultato.
Ecco, parlando di spazi fisici, io passo spessissimo per pascolare il cane davanti al campus, gliela faccio fare non nel campus naturalmente, e vedo che c'è sempre un'aula o uno spazio dove c'è scritto notab eccetera eccetera. Quella zona lì cos'è? Una zona occupata? No, ma sono seriamente curiosa. È una zona occupata, Alessia, dici?
Eh sì, è uno dei tanti spazi che vengono, diciamo, occupati da altre realtà di rappresentanza studentesca che sono molto presenti in università e che, come ci dicevamo prima, la pensano in maniera un pochino diversa da noi. Sicuramente non mi vedrete, diciamo, in prima linea a protestare contro la TAV, invece ci sono delle realtà che occupano gli spazi in università, a volte invece sono anche legittimi e lo fanno anche, diciamo, portando avanti le loro ideologie. Io penso che comunque, come per rispondere, diciamo, alla domanda, la politica in generale abbia comunque un qualche impatto ovviamente in università. Cioè, il caso che diceva Davide prima è un po' esemplificativo, perché a ottobre noi ci siamo trovati con degli sticker che sbarravano la Shoah, arcobaleno, e dicevano tieni pulita l'università. Ecco, quello è un esempio di un po' il sentore che c'è nell'aria di discriminazione, eccetera, in Italia, che secondo me poi si sta riflettendo all'interno del nostro ateneo.
Molto opinione bello. Strettamente personale, quindi lo dichiaro in partenza. Credo che ci siano già molte cose che minino il diritto allo studio, condizioni socio-politico-economiche. Una particolare che io proprio non riesco a tollerare è quella dei test d'ingresso, che io trovo assolutamente contrari al diritto allo studio, ma ripeto, è un'opinione mia personale. Tra le altre cose la vedo un po' come un fallimento del sistema, perché metto uno sbarramento perché non sono in grado di seguire tutti gli studenti che vorrebbero. Abbiamo delle alternative?
Allora, la domanda è sicuramente...
Non mi ringraziate per questa domanda.
Questa domanda non ti ringraziamo, opinione personale mia, vedremo se nostra, ma penso di sì. E che invece i test d'ingresso in questo momento sono fondamentali. Parto ad esempio dalla realtà che più conosciamo, che è quella di medicina. Se il Covid fosse arrivato in questa fase, cioè oggi 2023, a Medicina Torino ci sono circa più o meno 500 studenti di medicina. Dopo un lavoro comunque importante nella ricerca di nuove strutture convenzionate per il tirocinio, quindi per l'attività pratica, si sta arrivando ora a garantire un'offerta formativa più o meno adeguata, e pertanto quindi se si fosse arrivati a questa situazione del Covid, quindi tutte le attività ferme, e poi ti trovi a dover far recuperare anche solo a 500 o a 1000, 2000 studenti tutto quello che si è perso prima, è impossibile. Quindi questo è un tema che forse si associa a quello che dicevi tu, effettivamente, che non puoi giustificare il numero chiuso perché manca chi ti segue. L'altro discorso è che però mancano più che altro gli specialisti, ad esempio, cioè manca non tanto la formazione di medici, ma mancano gli specialisti dopo, e presumibilmente la domanda di personale medico, ad esempio, non è conciliabile con l'apertura l'apertura a tutti, nel senso, se si candidano tutti gli anni, quanti si candidano a fare il test? 10.000 persone, non ce la fai poi dopo a dare un lavoro a tutti.
Ok, e mettere dei cancelli invece che obblighino le persone a stare in corso. Se non stai in corso, fine. Esci. In altri paesi mi sembra che sia così.
In altri paesi è così, c'è uno sbarramento dopo. Io la penso come Davide, nel senso che credo che sia necessario lo sbarramento. Io da studentessa di medicina, anch'io al sesto anno, credo che lo sbarramento sia meglio prima. Mi spiego, lo sbarramento in quel caso è uguale per tutti, no? Noi facciamo tutti lo stesso test, ci prepariamo, studiamo l'estate dopo la maturità. Tra l'altro adesso è cambiato, c'è il TOLC, quindi si può fare più volte lo stesso test. Insomma, ci sono più possibilità, non è più il giorno della vita. È meglio farlo prima, perché dopo aver studiato per un anno comunque in una facoltà, essere sbattuti fuori e poi non avere più la possibilità di studiare la stessa cosa nella stessa nazione è un problema. Io, come vi dicevo prima, ho compagni che vengono da altri paesi, molte di queste persone sono venuti da noi perché non potevano più studiare medicina all'interno della loro nazione, che mi sembra assurdo. E un tema che invece secondo me è fondamentale sempre nel nostro ambito è la formazione.
Certo, assolutamente. Pratica. Io devo dire la verità, è mia opinione personale, sono molto d'accordo con Davide Alessia, perché secondo me poi potrebbe essere traslato in molte altre cose, ma credo che l'università avesse una funzione un po' di eccellenza. Adesso non voglio fare l'elitario, però comunque fare l'università era una cosa in più e non una cosa normale. Adesso è diventata una cosa assolutamente normale, però credo che i risultati non siano proprio...
Ero leggermente provocatorio, hanno risposto molto bene.
Ah, ok, vabbè. Avete passato il domandone del Teenex. Grazie. Molto bene. Siamo ai saluti. Abbiamo parlato con Davide Ferri, Alessia Pascarella di Università e di tutto quello che è l'organizzazione anche della politica universitaria, delle procedure didattiche, insomma dei progetti. Grazie per essere stati con noi, grazie tante.
Grazie a voi.
Grazie dell'invito.
Grazie dottor Teenex, sempre a voi. In grande spolvero. Grazie Zummone.
Grazie dottor Mengele.
Ma perché dottor Mengele?
Così per chiudere in simpatia.
Vabbè, è primario di chirurgia, che non lo sapevi. È stato nominato oro ora da vabbè, lasciamo perdere, se lo buttiamo in politica. E invece no, grazie a Riccardo.
A per spruzzo
la... a spruzzo, va bene. Grazie anche alla moglie del dottor Teenex. Anche alla moglie del dottor Teenex, sperando che ci abbia ascoltato. La moglie del tenente Colombo, Sara Livrini, certo, e che stasera non c'è ma è con noi. E niente, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!